Lunedì 26 ottobre, trentesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. La differenza tra una religione e un'altra, tra una fede e un'altra, tra una vera fede e una falsa fede è fatta dalla vita. Dio dona la sua legge ai figli di Israele, la loro vita nella legge, in obbedienza ad essa, avrebbe dovuto fare la differenza tra il vero Dio e tutti i falsi dei o idoli dei popoli. Vedete, io vi ho insegnato legge e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettete in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Deuteronomio 4, 5, 8. La differenza è data dalla vita. Ecco invece così dice il Signore per mezzo del suo profeta Ezechiele a Gerusalemme. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu, figlio dell'uomo, forse non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini. Tu riferirai, così dice il Signore Dio, o città che spargi il sangue in mezzo a se stessa, perché giunge il suo tempo e fabbrica a suo danno idoli con cui contaminarsi. Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato. Hai affrettato il tuo giorno, sei giunta a termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli e lo scherno di tutta la terra. I vicini e i lontani saranno beffe di te, o città disonorata e piena di disordini. Ecco in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue. In te si disprezzano il padre e la madre, in te si maltratta il forestiero, in te si opprimono l'orfano e la vedova. Hai disprezzato le mie cose sante, hai profanato i miei sabati. Vi sono in te calunnatori che versano il sangue, c'è in te chi banchetta sui monti e chi commette scelleratezze. In te si scopre la nudità del proprio padre. Uno recoltraggio la donna del prossimo, l'altro contamina con incesto la nuora, altro viola la sorella, figlia del padre. In te si ricevono doni per spargere il sangue, tu presta interesse a usura, spogli con la violenza il tuo prossimo e dimetti e dimentichi. Oracolo del Signore Dio. Ezechiele 22:1-12. Sappiamo dalla storia che il popolo del Signore è divenuto zimbello e favola per tutti gli altri popoli. Così la parola del Signore. Ma se voi, i vostri figli, vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei comandi e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro. Rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio nome. Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina. Chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si domanderà: perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri dalla terra d'Egitto, e sono legati a dei stranieri, prostrandosi da loro e servendoli. Per questo il Signore ha fatto venire su di loro questa sciagura. Primo Re 9:6-9. Ecco l'insegnamento che l'Apostolo Paolo dona agli Efesini. di fornicazione, di ogni specie di impurità, di cocco, di cupidigia, neppure si parli fra voi, come deve essere tra santi. La morale evangelica è altissima e per grazia di Cristo Gesù può essere vissuta a motivo della trasformazione della nostra natura che viene resa spirituale dallo Spirito del Signore. E la morale che fa la differenza tra un discepolo di Gesù e un altro discepolo. Se la morale non fa la differenza, inutile predicare il Vangelo. Senza morale, anche il cristiano diviene zimbello e favola per tutti i popoli. Anche la differenza tra un cristiano e un altro cristiano è data dalla morale. Se la morale non viene vissuta secondo purezza di verità, anche tra cristiano e cristiano non vi è alcuna differenza. Ma cos'è la morale per un cristiano? Essa è la parola di Gesù trasformata in sua vita, sua storia, sua stessa natura. È una trasformazione possibile per grazia e per dono dello Spirito Santo. Leggiamo Efesini 4:32 e 5:8. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendo a Dio in sacrificio di suo odore. Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parla fra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insulsaggine, trivialità, che sono cose sconvenienti, piuttosto rendete grazie. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il passaggio dalle tenebre alla luce deve essere visibile ad ogni altro uomo. Come la luce è visibile, così anche la luce del cristiano deve essere visibile. La luce deve avvolgere la sua anima, il suo spirito, i suoi pensieri, il suo cuore, il suo corpo. Se il corpo non è nella luce, neanche l'anima o il cuore o la mente o lo spirito sono nella luce. L'uomo è unità inscindibile di corpo e di anima. Se il corpo non è nella luce, neanche l'anima lo è. E coloro l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore, comportate perciò come figli della luce. Questo insegnamento lo dona anche l'Apostolo Pietro. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce, alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare tra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattore, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Vivete sottomessi ad ogni umana autorità, per amore del Signore, sia re come sovrano, sia governatore come inviato da Lui, per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli storti. Come uomini liberi, servendo della libertà, non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. 1 Pietro 2:9-17. E la condotta del cristiano che fa la differenza. la condotta che è visibile rivela il mistero invisibile che opera in lui e per lui. Se il visibile tenebra, anche l'invisibile tenebra, poiché il mondo non è nella possibilità di separare Dio dal suo adoratore, penserà che il suo Dio sia uguale ad ogni altro Dio. Oggi questa non differenza tra il Dio crocifisso e risorto e tutti gli altri dei adorati in questo mondo viene addirittura insegnata dagli stessi discepoli di Gesù. Oggi gli stessi discepoli di Gesù professano che non vi è alcuna differenza tra moralità e immoralità. Oggi gli stessi cristiani, contro ogni rivelazione, contro ogni parola del loro Dio crocifisso e risorto, sono gli assertori che il Vangelo non deve più essere strumento di differenza tra chi crede e chi non crede. Così facendo si dichiara nulla la fede in Cristo Signore. Le tenebre vengono costruite legge universale di condotta tra gli uomini. Dichiarare vera e intatta la dottrina sulla carta nulla serve. La dottrina serve quando nella carta viene scritta sulla carne di ogni discepolo di Gesù. Sulla carta non crea differenze. Le differenze sono create quando essa è scritta sulla carne. Lettura del Vangelo. I farisei e scribi non avevano vera la dottrina sulle loro carte, perché avevano sostituito i comandamenti del Signore con delle tradizioni che si erano tramandate loro. In queste tradizioni non c'era spazio per amare l'uomo come Dio lo ama, con un amore che giunge fino al dono del suo figlio unigenito dalla croce. Queste tradizioni avevano solo una parvenza di verità. In realtà inganno, menzogna e falsità governano i cuori di chi presiede alla religione. Gesù è venuto non per legalizzare questa tradizione, ma per far brillare nei cuori la purezza della verità del Padre suo, così come è contenuta nella sua parola. Ora, se leggiamo con attenzione il terzo comandamento, emergono con ogni evidenza che le relazioni sono tra l'uomo e l'uomo, tra l'animale e la terra, tra la terra e i suoi diritti. Questo terzo comandamento non riguarda alcuna relazione dell'uomo con l'uomo. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni sono fatti il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Esodo 20, 8-11. Il settimo giorno l'uomo deve vivere come un giorno di libertà dalla terra, non solo ogni uomo, ma anche ogni animale. Questo comandamento non vieta di amare l'uomo, di aiutarlo, soccorrerlo, curarlo, sanarlo, guarirlo. Scribi e farisei invece avevano trasformato la natura di questo comandamento da comando di libertà dalla terra, ne hanno fatto un comando di schiavitù. Questo sempre succede quando il pensiero dell'uomo, pensiero di stoltezza e di insipienza, prende il governo del pensiero di Dio. Gesù invece è governato dal purissimo pensiero del Padre. In giorno di sabato il Padre suo ama e anche lui è chiamato ad amare. C'era una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni e la curva ne riusciva ad alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Questa relazione di Gesù con il Padre così viene manifestata nel Vangelo secondo Giovanni. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorano il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Padre, chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5, 19, 13, 23. La legge del Signore è data perché l'uomo impara ad amare nel modo più perfetto e più santo. Ogni interpretazione che evita l'amore più vero e più santo per l'uomo, di certo non è interpretazione dello Spirito Santo. In verità, farisei e scribi non interpretavano la legge, l'avevano sostituita con le loro tradizioni. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione? Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti e corbanne, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di così simile ne fate morte. Marco 7, 9, 13. Era questo il loro stile, sostituire la legge del Signore con la loro tradizione. Leggiamo il testo di Luca 13, 10, 17. Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna con uno spirito, che uno spirito teneva inferma da 18 anni, e la curva non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e gli disse: donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelle dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò: ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi sleghi il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questo figlio di Abramo che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando gli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla invece esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Osserviamo la saggezza di Gesù. Come lo giustifica il suo intervento? Partendo dal loro modo di vivere la legge del sabato. Se un asino o un bue possono essere tratti fuori da un fosso o da un pozzo nei quali sono precipitati, perché una figlia di Abramo non può essere tirata fuori? Se si scioglie un bue in giorno di sabato per farla abbeverare, perché non si può sciogliere una donna in giorno di sabato? Se si deve scegliere a chi darà la vita, prima viene l'uomo e poi l'animale. Mentre per loro l'animale poteva essere liberato, l'uomo doveva rimanere nel fosso, legato, ma questa è solo stoltezza. La stessa stoltezza la troviamo nella parabola di Gesù. Per i porci vi era cibo a sufficienza. All'uomo veniva negata anche la possibilità di nutrirsi con qualche carruba che veniva data ai porci. Questa è la stoltezza dell'uomo e la sua insipienza. La reazione del popolo è però tutta in favore di Cristo Gesù. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Il cuore è semplice, sente la verità e si schiera dalla sua parte. Il cuore stolto e insipiente, pur vergognandosi, si chiude sempre più in se stesso, cementandosi nella sua cattiveria e malvagità. Madre della sapienza, ottienici la grazia di avere un cuore mite, umile, semplice e puro. Accoglieremo la parola del Signore . La metteremo in esso, la trasformeremo in nostra vita. Il mondo vede la differenza che regna tra la fede in Cristo Gesù e la non fede in Lui, e se vuole potrà convertirsi a Lui, credendo nel suo Vangelo. Amen.